Questa sera, con la guida dello Spirito del Signore, nella grazia di Dio, volevo condividere con voi alcuni di questi dei pensieri di questi ultimi giorni, anzi, per essere onesti, di questa ultima giornata, per dirla tutta di oggi. Da oggi pomeriggio. E il titolo di questa meditazione è il seguente: Ancorati all'Evangelo di Cristo. Devo dirvi che, per la gloria del Signore, che è diverso tempo che stavo meditando su queste cose, ma non riuscivo a mettere giù qualcosa che veramente sentissi proveniente veramente dal Signore. Devo dire che oggi, ve lo dico come una testimonianza personale ovviamente, oggi a mezzogiorno, durante il periodo di pausa, ho chiamato mia moglie e gli ho detto: guarda, oggi va così la cosa. Io non mi sento molto bene fisicamente a cagione di qualcosa di stupido che ho fatto ieri sera, parlando a livello di cibo, e mi sento completamente vuoto e proprio non... mi sento vuoto, completamente vuoto, e non so cosa fare. Però una cosa ti chiedo, prega veramente che il Signore possa darmi la potenza del suo Spirito e possa rivelarmi quella che è la sua parola. Evidentemente mia moglie l'ha fatto perché il Signore è stato fedele, e ovviamente ho pregato anch'io il Signore perché sapevo che questa sera volevo condividere qualcosa con voi, e devo dire che il Signore è veramente fedele ed è veramente buono. Pur essendo io un nulla, il Signore veramente è fedele. Se noi dimostriamo un minimo di sincerità, integrità, perché io ho dovuto dire al Signore: Signore, guarda che io non ho niente, sono completamente vuoto. Il Signore ha ripagato e mi ha dato veramente dei pensieri che spero che guidi questa sera per condividerli insieme. Volevo leggere insieme a voi un passaggio che troviamo nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Galati. Quindi andiamo in Galati, capitolo 1, dal versetto 6. Galati, capitolo 1, dal versetto 6. Leggiamo questo passaggio insieme. Penso che per quello che ha riguardato me, riguarda me tuttora, ho visto questo passaggio molto attuale nella mia vita, ma anche nei tempi in cui ci troviamo. Per cui leggiamolo insieme e vediamo cosa da dirci il Signore. Galati versetto 1, capitolo 1, versetto 6. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Amen. Una piccola introduzione per quello che è questa epistola. Siccome abbiamo letto i primi versetti di questa epistola, giusto per non estrapolare completamente questi versetti dal loro contesto e non forzare la parola, volevo fare un cappello introduttivo di questa epistola. Questa epistola viene scritta, è un'epistola di Paolo, e viene indirizzata, come troviamo nel versetto 2, alle chiese della Galazia. La Galazia era un posto, una locazione, che si trovava in quello che è il centro-nord dell'attuale Turchia. Per cui siamo nella Turchia, più o meno nell'ampiezza della longitudine, di longitudine per quello che è oggi, che occupa Cipro, più o meno, quella era la zona di longitudine, quindi siamo nell'attuale Turchia. L'origine di questo nome Galazia viene dal fatto che due, tre, quattro secoli prima di Cristo la Galazia era stata occupata dai Galli, per cui questa è l'origine del termine Galazia, e poi successivamente verrà poi la Galazia annessa a Roma, quindi diventerà una provincia romana successivamente. Per quello che riguarda il tempo in cui questa epistola è stata scritta, ci sono diversi pensieri. per quello che troviamo nella parola del Signore, in particolare nel libro degli Atti, quindi siamo attorno ai capitoli 13, 14 e 15, siccome nel capitolo 2 di queste epistole viene menzionata la conferenza di Gerusalemme, in cui gli studiosi collocano più o meno attorno al 49 d.C., si pensa che questa epistola sia stata scritta qualche anno successivo, quindi perché l'evangelizzazione appunto della Galazia, di queste chiese, Antiochia di Pisidia, Listra, Derba, Iconio, viene menzionata nel capitolo 13 e nel capitolo 14 del libro degli Atti. L'indirizzo è abbastanza interessante anche questo, è l'unica epistola dell'Apostolo Paolo che viene indirizzata a un insieme di chiese e non quindi a un'unica chiesa o a un singolo destinatario, come vediamo per esempio nell'epistola di Tito, nell'epistola di Filemone, eccetera, eccetera. E molti sono concordi nel dire che questo perché, come si vede chiaramente in questa epistola, quindi questa viene vista un po' come una lettera circolare per diverse chiese, è il tema che viene trattato da questa epistola era piuttosto urgente. È un tema fondamentale che viene trattato in questa epistola ed è il tema della grazia di Dio, è il tema di coloro che si trovano in questa epistola, che erano appunto falsi dottori, falsi profeti, come vedremo nel corso delle meditazioni, stavano sovvertendo l'Evangelo di Cristo per portare questi della Galazia, che si erano pur convertiti, lo leggiamo nel libro degli Atti, portarli al di fuori di quello che era l'Evangelo che era stato loro annunziato. Quindi il tono con cui l'Apostolo si rivolge a queste persone è piuttosto grave, piuttosto duro. Infatti se noi ci facciamo caso, mediamente, per esempio, abbiamo altri esempi in altre epistole dove l'Apostolo Paolo, una volta fatto l'introduzione, il saluto, c'è qualche messaggio di lode, di encomio, di incoraggiamento. In questo caso non lo troviamo, perché evidentemente questa epistola è stata scritta perché c'era qualcosa di grave che andava eradicato il prima possibile, ed è quello che vi ho detto prima. Ancor più, nei primi versetti, che non ho letto per brevità, vediamo che lo stesso Apostolo Paolo fa ricorso alla sua autorità. E questo ci testimonia ancora di più di quello che ho detto prima, che questo era un tema piuttosto grave di cui l'Apostolo si doveva occupare, e penso che riguardi, per quello che vi dico, che si può calare molto in quello che noi stiamo vedendo attorno a noi, perché questi tempi, quelli successivi, saranno abbastanza ripieni di falsi dottori, di falsi profeti, che vorranno trascinare dietro di loro, spostandoli dal centro della parola di Dio, spostandoli dal centro dell'Evangelo di Cristo, che è la grazia, cercheranno di trascinare verso, come stava succedendo con queste persone, con questi credenti, verso qualcosa che era piuttosto un'opera della carne, da cui tutti noi siamo chiamati a guardarci giorno dopo giorno, perché vedremo che coloro che si credono salvi, come dice l'Apostolo Paolo, si guardino piuttosto dal non cadere, e questa è una rivelazione per noi. Infatti dirà in Galati 1:15-16: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, si compiacque di rivelare in me il suo figlio perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Dice: allora io non mi consigliai con nessun uomo. Qui vediamo proprio come Paolo fa riferimento anche nei versetti precedenti al fatto che lui aveva ricevuto l'Evangelo non da un uomo, e difatti non si consigliò con nessun uomo, ma direttamente per rivelazione, come conosciamo dalla lettura di Atti capitolo 9 e di altri, mi sembra un capitolo finale, non ricordo di preciso il numero, sempre del libro degli Atti, 26 mi sembra, dove parla in maniera piuttosto chiara di come Paolo aveva ricevuto l'Evangelo direttamente dal Signore Gesù, come tra l'altro tutti gli apostoli. E quindi vediamo che, come ho detto, c'era qualcosa di pericoloso, c'era qualcosa veramente che andava eradicato, e vedremo che questo era provocato da alcuni che volevano pervertire, volevano inquinare, volevano sovvertire, volevano turbare, come vedremo più avanti, il cuore di questi uomini per toglierli dall'Evangelo che gli era stato annunziato, per portarli assolutamente, come dice Paolo, come vedremo, un altro Evangelo, ma poi dirà un altro Evangelo, non esiste. L'unico Evangelo vero, reale, è quello del Signore Gesù, è quello della grazia di Dio, mediante il suo figliolo, nel quale Egli ci ha chiamati a grazia. Quindi, infatti, questi stessi giudei che volevano, molti di questi falsi dottori erano giudei, o che volevano imporre una sorta di ritualità, li troviamo ad esempio già in Atti 14, ricordate che prima vi ho detto Atti 13-14 si trova l'evangelizzazione di questi luoghi, già li troviamo in Atti al capitolo 14 che dice: ma i giudei rimasti disubbidienti misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, o al capitolo 15: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. E dobbiamo riconoscere che effettivamente oggi ci sono ancora queste due categorie. La categoria di coloro che fomentano gli animi, Atti capitolo 14, ci sono ancora oggi coloro che fomentano gli animi, i fomentatori di animi, e ci sono ancora oggi, Atti capitolo 15 versetto 2, coloro che proferiscono menzogne e dicono che se non seguite una certa ritualità, voi non potete essere salvati. Quindi capiamo bene che queste cose sono estremamente attuali. La parola di Dio non è passata, ancora la parola di Dio, e lo farà sempre, è per noi per ammonimento, è per noi per insegnamento, è per noi per conforto. La parola di Dio non passa. Il Signore Gesù ha detto: la mia parola non passerà. È l'unica cosa che non passa. Il mondo, i cieli strideranno e se ne andranno, verranno portati via, si arrotoleranno, è scritto come una pergamena, ma la mia parola permane in eterno. E vediamo. Questa parola che noi leggiamo è per me è stato un pensiero meraviglioso. Eppure l'ho detto e l'ho pensato tante volte, ma per me ancora è stato un pensiero meraviglioso. Vedere che la parola che il Signore ci ha lasciato è per oggi, è per ogni giorno, è per noi, è stata scritta per noi. Serve per il nostro ammaestramento, serve per non cadere, come vedremo dopo, negli inganni di coloro che vogliono attrarre a sé agli uomini, sottraendoli dall'Evangelo, dal vero ed unico Evangelo. Allora, detto questo, l'Apostolo Paolo, come ho detto, qui non c'è un passaggio di encomio, una pubblica lode, come succede in altri. Ad esempio, mi vengono in mente epistole dove dice: io rendo lode a Dio perché la vostra fede è sparsa per tutto il mondo. Si sente testimonianza della vostra fede. Qui l'Apostolo invece dice, versetto 6, io mi meraviglio che così presto passiate. E questo è una cosa che mi ha fatto molto, molto riflettere. Qui l'Apostolo rimane meravigliato, sbigottito. Evidentemente le notizie che erano arrivate all'Apostolo Paolo non erano per niente incoraggianti, e lo vediamo nel corso di questa epistola, che erano arrivate per come proseguiranno, soprattutto i capitoli 3, il capitolo 4 di questa epistola, che erano arrivate notizie e che completamente, e lo vedremo dopo, sovvertivano. Cosa vuol dire sovvertire? Sovvertire vuol dire girare al contrario quello che è l'Evangelo del Signore. Se da una parte si parla di grazia, c'erano alcuni che parlavano di riti e di opere e di circoncisione. E non vediamo queste cose molto lontane da noi. Possiamo dire, beh, la circoncisione, non vediamo queste cose molto lontane da noi. Perché la ritualità, mettere una serie di cose da fare, stabilire dei rituali, li vediamo sotto i nostri occhi giorno dopo giorno. E vedremo più avanti dei passaggi meravigliosi, che veramente quando li leggiamo diciamo: Signore, ma tu veramente, la tua parola è così chiara. Come fanno i nostri cuori, qui sto parlando di noi stessi che abbiamo il dono per grazia di Dio dello Spirito Santo, come fanno i nostri cuori a rimanere così ciechi di fronte alla limpidezza e alla chiarezza della tua parola? Dopo anni ancora duri come il ferro e non riusciamo e ci opponiamo anche con coscienza a volte alla tua parola. Come fanno? È così limpida. E quindi c'era questa transizione, così presto dice: io mi meraviglio che così presto voi passiate. Questo, così presto parla di qualcosa di rapido. Io sono andato a indagare un pochino nell'originale, permetto, io non ho nessuna conoscenza della lingua greca, però mi piace sfogliare i dizionari, mi piace andare a vedere cose, e ho trovato che questo così presto è una scelta, dà l'idea di qualcosa di frettoloso, di qualcosa di rapido. Però, nonostante questo, dice un'altra cosa, sottintende una volontarietà e una determinazione. Cioè, non è una cosa che è accaduta a caso, così presto, in maniera repentina, in maniera veloce, però volontaria. E questo è un fatto importante, al punto, perché dico volontaria? Al punto che questa parola, la stessa parola, in contesti differenti, viene usata anche per la diserzione. Quindi parliamo di un ambito militare, no? Disertare, quando qualcuno se ne va, diserta. Tra l'altro la diserzione in certi contesti era anche punita con la pena di morte, per cui è qualcosa di piuttosto serio, no? E questo così presto, passare, questa transizione così rapida, volontaria, parla proprio, rende la stessa idea della diserzione. È qualcosa su cui noi dovremmo, sul disertare, dovremmo riflettere molto. Io perlomeno lo faccio. Io sono stato profondamente umiliato da questa parola. E più andavo avanti nella meditazione quest'oggi, più il Signore mi umiliava. E dicevo, Signore, grazie a Dio che mi umili. Perché quando c'è umiliazione, quando il Signore ci giudica, fin tanto che questa parola ci giudica, vuol dire che il Signore, come un padre d'amore, ci vuole riprendere, ancora ci vuole riprendere. Quando pregavo prima sentivo proprio la grazia di un Dio che veramente non ci abbandona, ci riprende, ci consola, a volte anche ci, come ho già detto altra volta, ci flagella in certe maniere, no? Utilizzando questo termine pesante, ma penso che veramente capiremo solo un giorno quanto è grande la grazia di Dio che non ci lascia stare, ma ci chiama Lui tutti i giorni, in modi differenti, anche dolorosi, ma grazie a Dio che non ci lascia stare, veramente, con tutto il cuore. Allora mi sono chiesto anche un'altra cosa, ma perché Paolo si meravigliava di questo fatto? Si meravigliava per un semplice motivo, che egli era consacrato a Cristo. E quando un uomo è pienamente consacrato a Cristo, vede queste cose e si meraviglia. Un uomo che aveva dato la sua intera vita al Signore. In Galati 2:20 è scritto: la vita che vivo ora nella carne, io la vivo nella fede del figliuolo di Dio. Ed è meraviglioso questo fatto. La vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuolo di Dio, perché io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. E questo è un uomo che dirà in altre epistole, fa tutto quello che io avevo, e farà una lista di tutto quello che lui aveva, ed era lì, c'erano quelle cose. Nato giudeo, della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno, eccetera, eccetera, ebreo figlio di ebrei, e cose di questo genere, ma io le ho reputate tutte spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Vedremo che quello che importa è rimanere ancorati all'unico solo vero Vangelo. Non ci sono altri Vangeli, non ci sono, dirà l'Apostolo Paolo, ma ce n'è solo uno, è l'Evangelo di Cristo, e vedremo i suoi connotati. Allora, un'altra cosa che mi ha stupito, perché nel vedere questo dicevo, ah, che meraviglia, un uomo consacrato, però l'Apostolo Paolo altrove, in Corinzi, quello che vi dicevo all'inizio, dice anche questa cosa, per tenere a bada il nostro orgoglio, che scalpita e vuole andare, vuole sempre innalzarsi e gonfiarsi. Dice, chi si pensa di stare ritto, in piede, guardi di non cadere. E questo è un uomo, veramente questo mostra ancora di più la consacrazione di quest'uomo. Perché lui, nonostante avesse detto queste cose, sapeva che, soprattutto dopo quello che gli aveva insegnato il Signore, mediante la spia nella carne, poiché anche lui, come tutti noi, aveva tendenza ad elevarsi, però il Signore, che era saggio, gli ha detto: la mia grazia ti basti, è sufficiente, anzi è più che sufficiente, essa si dimostra perfetta nella debolezza, dice. E questo era un uomo consacrato. E allora, ancora andando avanti, un'altra domanda: in che cosa consisteva il mutamento e la diserzione? La parola di Dio ce lo dice. Se abbiamo parlato di questo così presto che dà l'idea del disertare, La parola di Dio ci spiega anche in che cosa consiste. Guardate la seconda parte del versetto 6. Dice, da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo. Quindi il passaggio che qui stava accadendo, in cui erano coinvolti questi Galati, queste persone residenti nella Galazia, può avvenire anche nelle nostre vite. Ma come? Può avvenire anche nelle nostre vite, se non vegliamo. È qualcosa di sottile, è qualcosa di veramente terribile, quando noi ci discostiamo dalla grazia del Signore. Non c'è nulla al di fuori della grazia, perché qui dice, e questo versetto è estremamente attuale, cioè dice, voi vi siete andati o state andando, perché questo termine dice anche di qualcosa che è tuttora in corso, volontario ma tuttora in corso, state andando da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Ma scusate, questo non è il problema da cui è affetta la Chiesa di Laodicea? Secondo me sì. Perché quando noi leggiamo in Apocalisse 3,17, io non ho bisogno di nulla, è proprio andarsene da colui che ci ha chiamati verso un altro Vangelo, che non è un altro Vangelo, dirà l'Apostolo Paolo. Quando noi nel nostro intimo, anche se non dichiarandolo ovviamente, non saremmo, perlomeno non sempre, così stolti da dichiararlo in maniera aperta al Signore o a noi stessi, ma quando noi nel nostro intimo facciamo questa dichiarazione, ma io sono sufficiente e non ho bisogno di nulla, ci saranno nella nostra vita, come ci sono nei miei, e devo confessarlo davanti al Signore, delle situazioni, dei frangenti, degli antri, degli angoli del mio cuore, dove io dico al Signore, non ho bisogno di te. E questo è, agli occhi di Dio, in quell'ambito non scadere dalla grazia, perché stiamo dicendo al Signore, qui io non ho bisogno di te. E in quel modo stiamo palesando in noi stessi il lato della Chiesa di Laodicea, che diceva, non ho bisogno di nulla, ormai sono ricco, ho acquisito conoscenza, ho acquisito un background di sono credente da tot anni, eccetera eccetera, ormai ho un certo background, sono abbastanza stabile e non ho più bisogno di te. In quel momento ecco che noi cadiamo e siamo soggetto, come vedremo dopo, di personaggi che sono piuttosto guidati, come vedremo, non certamente dallo Spirito di Dio, ma da altri spiriti, come vedremo dopo. Quindi noi siamo stati chiamati, è meraviglioso questo passo, al versetto 6, da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo. Allora, cos'è la chiamata? Ho pensato a diversi aspetti di questa chiamata, mi sono venute in mente tre cose, sicuramente ce ne saranno altri. La chiamata è vieni a me, la chiamata di Dio, venite a me, Matteo 11, versetto 28, venite a me. La chiamata è torna a me, nel tornare a me, torna a me, vieni a me, torna a me. La chiamata è dimora in me. Ho trovato questi tre aspetti. Vieni a me, se mai non mi hai conosciuto, se mai non sei venuto a me, vieni a me. Se sei caduto, la chiamata è torna a me, perché nel tornare a me, nel tenervi in riposo, sarà la vostra forza, nella calma e fiducia, la vostra salvezza, o il contrario, forse la salvezza è forza dopo. Ho sbagliato, scusate. E l'ultima è dimora in me. Giovanni capitolo 15, questa è la chiamata di Dio, vieni a me, torna a me, dimora in me. Questo è l'Evangelo di Cristo, questo è l'Evangelo, ma che meraviglia, il centro è sempre me, il centro è il Signore. Questo è l'Evangelo, dove il centro è il Signore, non c'è un altro Evangelo. E l'Apostolo lo dirà in maniera piuttosto chiara e con toni, ripeto, piuttosto gravi, perché questo è fondamentale, questo è il fondamento della grazia. non c'è altro Evangelo se non Cristo Gesù, l'Evangelo di Cristo. Dice, perché voi ve ne siete andati, come dice al versetto 6, a un altro Evangelo, ma non c'è un altro Evangelo, vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Questo è l'Evangelo di Cristo. Il soggetto è il Signore. E non siamo noi, non sono le nostre opere, non sono la nostra lista delle cose da fare, il soggetto è il Signore, perché dimorare in me. Dimorate in me, dirà il Signore, perché senza di me voi non potete fare nulla, ma se dimorate in me, farete dei frutti meravigliosi. Quindi, che bello pensare a queste tre cose. Proprio questa sera mi davano una gioia incredibile, più o meno verso le 5:30, le 6, e non vedevo l'ora di condividerle con voi, perché è una gioia meravigliosa. Vieni a me, torna a me, io non ti chiudo le porte in faccia, ammettilo, vieni a me, confessa quello che ti tiene lontano da me, vieni a me, io sono pronto a riprenderti, torna a me e dimora in me. E questa è la grazia di Dio, è qualcosa di meraviglioso. Ovviamente, ovviamente, colui che non ha bisogno di nulla, queste cose non ci sono. Quindi colui che non ha bisogno di nulla scade, come dirà l'Apostolo Paolo, mi sembra al capitolo 5, sempre di questa epistola, scaduto dalla grazia di Dio. E prima leggevamo anche con lei, ma colui che non opera, ma crede, colui che non opera, ma crede, questa è la grazia di Dio. Dobbiamo piuttosto di sondare il nostro cuore se realmente la fede nel Signore Gesù è reale. E quello è sufficiente, perché se la fede è reale, noi crediamo. Tutto il resto verrà fatto dal Signore nella nostra vita. Dimorate in me e produrrete dei frutti meravigliosi, alla gloria di Dio. E se questo non accade, parliamo di diserzione. Se questo non accade, passiamo da una transizione, cioè da Dio, dall'Evangelo di Cristo, dove Dio è il soggetto, perché Dio è il soggetto della parola di Dio e dell'Evangelo, a qualcos'altro. E questo è per l'uomo religioso, questo salto è semplice, perché dobbiamo ammettere che per noi è più facile attenersi a una serie di regole per dire, per depennare, fare la bella spuntina, o la V, la specie di V allungata, la spunta, e dire questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, piuttosto che invece avere fiducia nel Signore. È più facile, dobbiamo dire, la nostra natura ci porta a fare questa cosa qua, dobbiamo ammettere davanti al Signore, io sono il primo che devo ammettere davanti al Signore questa cosa e la devo confessare a Dio, ma in realtà personalmente in questo periodo sto pregando questa cosa e la condivido volentieri con voi. Signore, ma tutte queste cose non mi interessano. Quello che mi interessa sei tu, mi interessi tu, mi interessa conoscere te, stare con te, perché se no non... cosa guadagno? Cioè, nel senso, qual è il valore aggiunto di queste cose? Il valore aggiunto è quando io sono con te, quando sto con te e sento la tua presenza, sento il tuo vigore, sento la tua gioia, la tua potenza, mi sento ripieno dello spirito, è questo che cambia la mia vita. Se no sarei ancora un bestemmiatore come ero prima. Sarei ancora un infame come ero prima. E tutto quello che è stato fatto nella mia vita l'ha fatto il Signore. Andrei ancora dietro ai videogiochi, piuttosto starei ancora a guardare video di pornografia davanti a un computer. E queste sono le realtà della vita, fratelli. Non ci scandalizziamo davanti a queste cose, perché io lo dico alla gloria di Dio. Queste cose il Signore me ne ha liberato e glorifico il suo nome per queste cose. Alleluia, alleluia al Signore e a Lui solo. Questa è la grazia di Cristo, questa è la grazia, dice, pensavo prima mentre pregavamo a quel passaggio dove dice fa, io sono venuto per tirare fuori il mio popolo, per liberarlo, per metterlo in possesso di un paese stupendo, lì dove scorre il latte e il miele. Questo Dio ha preparato per noi, fratelli, la grazia è questa, un paese dove scorre il latte e il miele. E vi dirò di più, il Signore ce l'ha già dato, ma... io ti darò tutto quello che il tuo piede calcherà e la pianta del tuo piede calpesterà. Io te l'ho già dato. È lì, a tua disposizione. Ma ma tu lo devi calpestare. Non si sono aperte le acque fin tanto che i sacerdoti non hanno appoggiato il loro piede. Non si aprono le acque fin tanto che noi non appoggiamo il nostro piede sul Giordano in piena. È meraviglioso, è meraviglioso. E sto Vangelo qua è veramente qualcosa di stupendo. E va contro tutto quello che sono i nostri pensieri. Li prende, li sbatte via, perché i nostri pensieri stanno bene solo in un posto. Sapete qual è? La croce. Quello è il posto dove stanno bene i nostri pensieri. Devono essere inchiodati lì una volta per sempre. Quello è il posto dove devono andare i nostri pensieri, i miei per primi e anche i vostri. Inchiodiamoli al legno, permettiamo al Signore veramente di operare le nostre vite. Permettiamo allo Spirito di Dio di possederci. E questo sarà la nostra gioia. Veramente sarà, e gli altri lo vedranno. Questo sarà la nostra gioia. Questo sarà la testimonianza che noi siamo chiamati come luce del mondo a dare su questa terra. Perché la luce dice, io sono la luce del mondo, e col suo Spirito anche noi potremmo essere luce in questo mondo. Perché i luminari non sono fatti da mettere sotto al secchio, ma il Signore ci vuole mettere sopra un monte, affinché la luce di Cristo possa illuminare tutto. E dove c'è luce, le tenebre non ci sono. Dove c'è luce, non ci sono tenebre, perché la luce squarcia le tenebre. E allora la domanda che ci potremmo fare, se stiamo disertando, quindi se siamo nella parte della grazia di Dio, torna a me, è fondamentale, e se stiamo disertando, dove stiamo andando? Ad un altro Vangelo, dice l'Apostolo Paolo. Probabilmente questo, con questo intendeva, ovviamente lo spiega nei versetti dopo, non che ci fosse una serie di Vangeli da scegliere. Oggi noi, nell'ambiente anche, leggevo in un... in un opuscolo, roba del genere, che ci sono anche diversi evangeli che vengono proposti, l'evangelo della provvidenza, l'evangelo della ricchezza, della prosperità, scusate, l'evangelo di questo, l'evangelo dell'altro. Il Signore questi evangeli non li propone. Sapete quale evangelo propone? Quello di Cristo, il suo evangelo, l'evangelo della grazia. Questo è l'evangelo di Dio. Non ci sono altri evangeli. L'Apostolo sta dicendo proprio questo, dice, non c'è un altro evangelo, il quale poi non è un altro evangelo, dirà. Quello che voi avete, perché ce n'è solo uno. Ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Quindi il Vangelo è uno ed è quello, e c'è un fatto fondamentale che mi ha parlato in questo versetto. Perché hanno deviato? Mi sono fatto questa domanda. Perché hanno deviato? Ci sono alcuni che vi turbano. Riflettiamo un attimo su questa parola, turbano. Il significato di questa parola turbare, dalla sua origine, ripeto, io non conosco la lingua greca, però mi piace scavare, è questo, che vi scuotono qua e là. E vi ricorda qualcosa questo scuotere qua e là? A me sì, mi ha ricordato Efesini capitolo 4, versetto 14, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Questa è la turba, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Portati qua e là, dice l'Apostolo, da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. Sballottati qua e là, questo vuol dire essere turbati. Sballottati. Mi è venuto in mente questo fatto. E quando facevo l'università, facevo fisica, e alcuni di voi forse sono ancora in mezzo a questi corsi, mi veniva in mente proprio quando noi ragionavamo su questi sistemi, a un certo punto c'era il professore che diceva: a un certo punto il sistema viene perturbato, cioè viene tolto da una situazione di equilibrio, che sia termodinamico o di altro genere, viene perturbato, comincia a sballottare, che può essere causato da temperatura, da un urto, da cose di questo genere, un trasferimento di energia, c'è qualcosa che innesca questo sistema e lo turba. E questo fatto lo possiamo in una certa maniera mettere su questa... è quello che secondo me l'Apostolo ci vuole rivelare in questo pensiero. A seconda della... mettendo anche questo pensiero in un esempio fisico, in un esempio pratico. Perché dice, quando c'è sempre qualcosa che innesca la nostra iniquità, la condizione di iniquità, come ci è stato spesso ricordato, è qualcosa che squilibra l'equità. L'iniquità è qualcosa fuori equilibrio. Quindi c'è sempre qualcosa che innesca la nostra iniquità, cioè che perturba il nostro sistema, tra virgolette. E se voi vi ricordate, già dal principio c'era qualcuno, il diavolo. Vi ricordate cosa disse ad Eva? Ma sei proprio sicura che... ma ti racconto io una favola diversa. ovviamente non gli ha detto così, lei non sapeva che era una favola diversa, lei pensava che ha dato attribuito lo stesso peso dalla parola di Dio a questo pensiero di questo soggetto che si è presentato e gli ha detto: ti dico io come vanno le cose, se tu mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, sarai come Dio. Ha tralasciato alcuni punti che certamente morranno, sarebbero morti, come è successo, però insomma c'erano alcuni punti di verità che abbiamo, di semi-verità che già abbiamo analizzato in passato. E mi sono venuti in mente questi spiriti, spesso possono essere anche uomini, possono essere persone, possono essere cose, ma non ci dimentichiamo che all'origine di ciò che perturba il nostro sistema, quindi la nostra stabilità nel Signore, ci sono spiriti seduttori, demoni e cose di questo genere. E questo lo dice la parola di Dio, non lo dico io. E sapete dove lo troviamo? In 1 Timoteo capitolo 4, versetto 1, c'è un bel passaggio. Ma lo Spirito, quello santo, dice espressamente che nei tempi a venire, attenzione, i tempi a venire sono anche quelli di oggi, quindi per questa parola è estremamente attuale. Quello che dice qui in Galati è estremamente attuale. Non pensiamo noi di essere... loro erano nel 50, oggi siamo nel 2013, no, nei tempi a venire ci siamo anche noi. Alcuni apostateranno dalla fede, attenzione a questo passaggio, alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a chi? A spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che preferiranno menzogna. Allora, la cabina di regia sono i spiriti seduttori e i demoni, ma coloro che innescano sono questi uomini che sono appunto... presi nell'inganno di questi spiriti seduttori di demoni e per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati da un marchio nella loro coscienza, e orate ancora qui la parola di Dio, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia. Ma guardate qui la parola del Signore, è qualcosa di stupendo. Cioè ci dà delle rivelazioni che sono incredibili, se solo noi per lo Spirito Santo veramente ci mettiamo a disposizione della parola del Signore e la leggiamo come scritta, ringraziando il Signore perché ce l'ha donata. Apostateranno dalla fede, quindi se non c'è fede non c'è grazia, scaduti, e faranno una serie di cose, tra i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione dai cibi, eccetera eccetera. Ma guardate questa parola, com'è lineare, com'è pulita, com'è dolce, e ci rivela qualcosa di incredibile. E guardate che questo è un esempio, è una delle cose che diranno: questo non lo devi fare, spuntina quello che vi dicevo prima, questo non l'ho fatto, questo non lo devi fare, i riti di Mosè, quelli che abbiamo detto all'inizio, se voi non seguite il rito di Mosè, voi non potete essere salvati, se voi non fate questo, questo, questo e questo, non potete essere salvati. Questa parola parla oggi. Ed è meraviglioso meditare su questi fatti, fratelli. E pensando a questo, dicevo, ma altro che ecumenismo, altro che stare tutti sulla stessa barca. La parola di Dio non dice questo, altro che dire, vabbè, più o meno la pensiamo uguale, siamo perfetti. Non è così, non ci dice questo la parola di Dio. Non ci dice assolutamente questo. Qui stiamo parlando di qualcosa di meraviglioso. Qui stiamo parlando... come dice sempre in Efesini, stiamo parlando dell'unità dello Spirito Santo. Non stiamo parlando di unione, attenzione. E noi facciamo spesso confusione. Qui stiamo parlando dell'unità dello Spirito Santo. E stiamo parlando anche di un'altra cosa, della piena conoscenza del Figlio di Dio. Questo è l'Evangelo, la piena conoscenza del Figlio di Dio, Cristo formato in noi. Io prego, sono in doglie perché Cristo sia formato in voi. E guardate l'Apostolo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, Efesini 4,13, l'unità dello Spirito Santo e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è l'Evangelo, la piena conoscenza del figliuolo di Dio, l'unione, il matrimonio, lo sposalizio, è questa. E questo è l'Evangelo di Cristo, tutto il resto è scadere dalla grazia, fuori dalla grazia. E questo ci deve veramente entrare nel cuore, ci deve essere scolpito, dobbiamo pregare il Signore che questo si metta in noi. e non se ne vada mai più. È solo questo, la presenza di Dio, l'unione, dimora in me. Vieni, torna, dimora, dice il Signore. È solo questo che ci terrà alla guardia dai falsi dottori. È solo questo che, come dirà l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni 4, mi sembra, discernete gli spiriti. È questo che ci permette di discernere gli spiriti. La conoscenza di Dio, la sua presenza in noi, la dimora in Cristo. Non siamo certo noi che discerniamo gli spiriti, non possiamo neanche discernere. Sappiamo neanche che se ci siamo messi due calzini uguali la mattina quando ci svegliamo. È questa la nostra condizione. È questa la nostra condizione. Se non c'è la presenza del Signore, ma dove vogliamo andare? Eppure verranno tempi difficili. Qui l'Apostolo ce lo dice, in cui ci saranno alcuni che ci vorranno sedurre. Tempi duri. E non sono molto lontano da noi, eh? Non molto lontano, anche perché certe cose che leggiamo qui ci sono ben adesso. Coloro che vietano il matrimonio, senza menzionare qualcuno in particolare, ci sono già oggi. Non ci sono molto lontani. Per cui riflettiamo su queste cose, perché sono attuali. Sono attuali, attualissime. Sono per noi, come tutta la parola di Dio. E questo è fondamentale, perché dice, guardate che con che gravità l'Apostolo dice queste cose, cioè io sono rimasto e tremo davanti a questa parola, ma quando anche noi, quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello del Signore Gesù, da quello della grazia, da quello, dal dono ineffabile che ci ha fatto il Signore in Cristo Gesù, da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, lo dice due volte, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E guardate che anatema non è una parolina così delicata. Ho guardato significa votare un uomo alla distruzione e dall'inferno eterno. Non è leggera come parola. Votare un uomo alla distruzione e all'inferno eterno. Se uno vi annuncia un Vangelo che sia diverso da quello che vi è stato rivelato, che vi ho annunziato, leggete dopo, ovviamente, non tiriamo via questi versetti dal contesto, l'Apostolo Paolo dirà che questo Vangelo io l'ho ricevuto dal Signore, come ci dice anche Marcello la domenica mattina, io ho ricevuto quello che anche vi ho trasmesso. Queste cose Paolo le aveva ricevute dal Signore e poteva permettersi di dire quelle cose. Attenzione a non dire sia anatema a qualsiasi persona vi trovate davanti, perché per dire queste cose, per prendere anche posizione, come ci viene richiesto, il Signore chiede di prendere posizione davanti a certe cose, perché non è che dobbiamo fare tutta una bella barca dove saliamo tutti, e non sto dicendo tutti noi, ma insieme a tutti quelli che ci stanno intorno, facciamo una bella cosa e ci mettiamo tutti insieme. Non ci sta dicendo questo il Signore, ci sta dicendo di chiedere prendere posizione, ma per farlo, affinché sia fatto secondo la volontà di Dio, ci vuole la pienezza dello Spirito Santo, altrimenti saremo dei distruttori, saremo gente che va in giro a sfasciare, mentre il Signore ci chiama alla vera unità, l'unica vera unità e non all'unione, che è quella dello Spirito Santo. Saremo uniti con lo Spirito Santo a coloro che hanno lo Spirito di Dio. E non ci sarà bisogno di creare qualcosa di artificiale, la creerà il Signore, perché Lui è il capo e noi siamo il corpo. E se siamo membri l'uno dell'altro, siamo uniti. Non c'è bisogno di fare cose raffazzonate. Se siamo membri l'uno dell'altro, noi siamo uniti, perché facciamo parte dello stesso corpo. E questa è la meraviglia dell'Evangelo e dell'unione che il Signore ci annuncia. Ci è fatto tardi, le ultime cose, però le voglio dire, stasera vi rubo a qualche altro minuto. E l'ultimo punto, versetto 10, vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, oppure quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? E questo è ancora fondamentale. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, guardate, non sarei servitore di Cristo. Questo ci dà un'idea di quello che abbiamo visto prima, un modo piuttosto pratico per conoscere, riconoscere i servitori di Dio. È un modo pratico. E li riconoscerete dalle loro opere, dai loro frutti. Dove vogliono portare queste cose? Vogliono portare a Cristo o a una glorificazione personale? Se vogliono glorificare loro stessi, sono falsi profeti. Se invece veramente c'è lo Spirito di Dio che opera, non potrà portare altrimenti se non a Cristo, perché lo Spirito di Dio conduce a Cristo, perché desidera col Padre e il Figlio, come dice in Timoteo, che ogni uomo venga salvato, ogni uomo sia salvato e venga alla conoscenza della verità. Quella è la volontà di Dio. Per cui se un uomo opera secondo la guida dello Spirito Santo, condurrà a Cristo e non altrove. E cosa dice la parola? E dice, questo era anche quello che mi faceva venire in mente a questo versetto, sono veramente le ultime cose, è questo, la franchezza e la trasparenza. Erano, da questi passaggi mi venivano in mente queste cose. Vado io cercando di conciliarmi il favore degli uomini? Oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? La franchezza. E vedevo e la trasparenza, vedevo due orizzonti di questa cosa. I non credenti, coloro che non credono, che non si sono uniti col Signore Gesù, perché in realtà è questo che determina l'uno all'altro. Se uno è unito a Cristo, egli è di Lui, se no non lo è. Se uno ha lo Spirito di Dio, egli è di Lui, se no non lo è. I non credenti, mi piace, pensavo a questo fatto, mi veniva in mente questo, lo condivido. E i nostri manifesti di evangelizzazione, quelli gialli, che vengono attaccati e affissi per la strada prima delle conferenze. E mi piaceva molto pensare che nei manifesti c'è scritto predicazione dell'Evangelo. Poi c'è un titolo e un versetto. E un indirizzo proprio per dove si svolgerà questa cosa. E ho pensato con gioia questo. All'inizio non era così, dicevo, mi sembra un po' scarna questa cosa. Ma poi ho visto la franchezza e la trasparenza che secondo me è in questi versetti. Quello che il Signore mi ha comunicato. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo di Cristo. E non dobbiamo abbellirlo. L'Evangelo è bellissimo. Come facciamo a abbellire qualcosa che è bellissimo? C'è qualcosa più bello dell'Evangelo? Qualcuno di voi conosce qualcosa più bello dell'Evangelo? No. È bellissimo che bisogna cioè, di abbellirlo. E così pensavo a questa cosa e mi dicevo, ma guarda com'è bello che... E in passato ho avuto testimonianze veramente tristi di persone che hanno detto, beh, ci avete ingannato. Ci avete detto che era una cosa e poi era un'altra. Fratelli, non inganniamo nessuno. Non inganniamo nessuno. Pensate che il Signore non sia potente da attrarre le persone. Se ha attratto me, che ero il peggiore, e come dice l'Apostolo Paolo, certo è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è morto per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ed è meraviglioso riconoscere questo fatto, che il Signore non ha bisogno dei nostri artefatti o delle nostre sottolineature. Lasciamo la parola così com'è. Annunciamola con amore, ripieni dello Spirito Santo, altrimenti stiamo zitti. Io ci sono volte che parlo e dico, ma se stavo zitto avrei guadagnato veramente un bel po'. Lo devo dire a malincuore, perché se fossi stato ripieno dello Spirito di Dio avrebbe parlato Lui in quel momento. E il Signore, quando c'è lo Spirito che parla, state per tranquilli, che sortisce degli effetti, anche se noi ne riconosciamo, li sortisce. Perché lo Spirito sa quel che dice. Noi non lo sappiamo, ma lo Spirito lo sa. Il vento soffia dove vuole, dice la parola. Tu, tutt'al più, ne odi il rumore. E non sai da dove viene e da dove va. Questo è di coloro che sono nati dello Spirito. E questa è la prima cosa che mi faceva venire in mente, la franchezza e la trasparenza. Guardate che per questo Paolo pregava. Trovate nella parola del Signore, non vi so citare al momento i passaggi, però ci sono, dove dice pregate che noi possiamo annunziare l'Evangelo con franchezza. Negli Atti c'è cioè, diverse volte, mi sembra al capitolo 14 degli Atti ci sia questa cosa. Pregate che possiamo annunziare l'Evangelo con franchezza. E mi sono detto, ma tu preghi che poi, per me stesso, che tu il Signore ti dia la grazia di annunciare l'Evangelo con quella franchezza e con quella trasparenza che è contornata dall'amore di Dio. È una cosa meravigliosa parlare dell'Evangelo nell'amore ma anche nella franchezza. E non sono cose che noi possiamo fare per la nostra sapienza. Noi sappiamo solo bastonare come i bacchettonacci oppure fare discorsi strani. Non ci appartiene, questa è la parola del Signore ed è Lui che la conosce, è Lui che la taglia rettamente per mezzo del suo Spirito. E l'ultima cosa era per me, sempre per me, però in relazione ai credenti, di guardare, di non deviare dall'Evangelo che il Signore ci ha dato, di non deviare dall'Evangelo della grazia, quindi di stare attenti, di, come dicevo prima, che, di non pensare di stare saldi con un atteggiamento orgoglioso davanti a questa cosa, ma di vegliare, pregare il Signore che veramente ci mantenga saldi nella sua parola e ci dia anche la grazia, perché anche la grazia di quando siamo ripieni dello Spirito del Signore di dire ok, non è proprio così, non è così, perché io ho visto, leggo nella parola di Dio l'apostolo Paolo, ripieno dello Spirito di Dio, che ha resistito in faccia a Pietro, perché stava giudaizzando. Scusa, ma tu che dici di essere salvato per grazia ti comporti come i giudei? Lo leggiamo, qui nel capitolo 2 degli Atti. Io gli resistei in faccia, eppure Pietro è una colonna, ed è scritto, è una colonna. E la fede di Pietro era molto maggiore della mia. Per cui, e lo vediamo anche nei primi capitoli degli Atti, quello che il Signore ha fatto tramite Pietro. Per cui stiamo attenti che qui Paolo, ripieno dello Spirito di Dio, ha detto attenzione, stai deviando, stai comportando la Giudea, tu che dici che sei salvato per fede. Quindi questi sono un po' i pensieri che il Signore mi ha dato questa sera. Le domande che sono rimaste sul mio cuore sono appunto queste. Stiamo disertando dalla grazia di Dio? Io mi sono fatto questa domanda. Alessio, stai disertando dalla grazia di Dio? Stai piuttosto virando verso, tra virgolette ovviamente, verso quell'altro Evangelo che non esiste? Cioè verso quello che non è la grazia? Facciamo attenzione a dove stiamo andando. Preghiamo veramente il Signore. Sotto l'ispirazione di chi stiamo agendo, è fondamentale nella nostra vita, sotto l'ispirazione di chi stiamo agendo. Siamo attenti a veramente che sia lo Spirito in ogni momento della nostra vita a guidare i nostri passi. La chiamata che il Signore ci ha rivolto è meravigliosa e non termina mai, fino alla fine dei nostri giorni. Vieni, se non sei mai venuto a me, torna, se ti sei allontanato da me, e dimora, cioè prendi la tua stabile locazione in me. Questo è l'Evangelo di Dio. E la franchezza, quello che abbiamo visto adesso, queste sono un po' le cose che, la trasparenza che il Signore mi ha dato, e veramente da prendere con le molle, però sono parole che devono rimanere nel mio cuore. Io prego veramente che il Signore mi dia, ci dia tutti insieme la grazia veramente di depositare questa parola nel nostro cuore e di fare l'uso che Lui ha preparato per questa parola, perché il Signore manda sempre una parola e quello che manda il Signore non torna mai indietro a Lui a vuoto, senza aver prodotto quello per cui l'ha mandata. Benediciamo il Signore per la sua parola. Amen.